Startup Geeks Audio Experience,
il podcast per scoprire l'innovazione e la storia delle startup italiane.
Benvenuti ad una nuova puntata di Startup Geeks Audio Experience. In questo podcast intervisto Andrea Ferrero, CEO e co-founder di Young Platform. Con Andrea parleremo della crescita incredibile che ha avuto in solo un anno Young Platform, partendo da zero ad essere valutata 8 milioni e mezzo di euro e a raccogliere oltre 650 mila euro su Seeders. E Andrea ci racconterà della raccolta fondi, del cosa ha determinato la valuation e di come hanno fatto a crescere dal punto di vista dell'organico e delle competenze interne, visto che adesso sono in circa 14-15 persone che ci lavorano full time. Buon ascolto! Ciao a tutti, sono Alessio Boceda di Startup Geeks e oggi ho il piacere di intervistare Andrea Ferrero, CEO e co-founder di Young Platform. Benvenuto Andrea!
Benvenuto, buongiorno a tutti.
Allora, prima di iniziare ricordo che questa intervista è promossa da Kelly Web, società italiana che fornisce servizi di web come ad esempio hosting, cloud, server dedicati e VPS. Servizi di Kelly Web sono adatti sia per progetti in fase di lancio sia per progetti in fase di forte crescita. Puoi scoprire di più andando su kellyweb.it. Allora Andrea, iniziamo subito parlando un attimo su di te. Ci racconti un attimo il tuo background prima di arrivare a raccontare Young Platform?
Io nasco come discotecaro, che è una delle cose più brutte che si possa dire poi quando si fa imprese in modo serio, perché è proprio un mondo poco serio invece. Però diciamo che mi ha insegnato tanto e da lì sicuramente mi sono allontanato dal mondo degli studi, sentivo troppo la necessità di voler fare qualcosa di mio e da lì poi dopo 3 anni che facevo quella vita lì ho intrapreso invece il percorso Young.
Perfetto, prima hai allenato il network.
Sì, assolutamente. Prima un venditore, ma è che quello che faccio anche adesso in Young più o meno.
Esatto, alla fine ci si relaziona sempre con persone, quindi...
Esatto.
Allora dai, visto che siete anche in crowdfunding, tra l'altro in overfunding, tra l'altro ne approfitto per ricordare che ci sono ancora alcuni giorni per investire, se qualcuno fosse interessato.
Fino al 17 agosto.
Fino al 17 agosto. Com'è? Vai, raccontaci cosa fa Young Platform.
Allora, Young Platform, vabbè, è una realtà come dal suo nome molto giovane, sul mercato da neanche un anno e mezzo circa, l'abbiamo costituita a marzo del 2018 e nell'ultimo anno praticamente si è posta come vision quella di rendere il mondo delle criptovalute accessibile a tutti, come essendo praticamente un ponte tra la finanza tradizionale e la nuova finanza che si sta creando. E lo sta facendo e cercherà di farlo con un ecosistema di prodotti e ad oggi ne abbiamo messo sul mercato il primo e poi andremo in delivery verso fine di quest'anno con gli altri due che sono i principali. Il primo è StepDrop, un'app di education che è un modello di fidelizzatore che serve per attrarre tanti utenti e incanalarli all'interno del nostro funnel, e poi gli altri due prodotti invece sono le piattaforme vere e proprie di investimento molto alla Coinbase, per avere un benchmark di paragone molto chiaro.
Ok, però il vostro punto è rendere praticamente mass market l'acquisto e lo scambio di cripto.
Noi identifichiamo nel mercato che la criptonicchia è un mercato molto piccolo che si stanno cercando di spartire molti player. Noi quello che stiamo cercando di fare invece con StepDrop è creare un nuovo mercato, quindi prendere una persona che ha solo sentito parlare di questo mondo e incanalarla all'interno di questa applicazione dove potenzialmente può venire a conoscenza di tante informazioni che possono sensibilizzarlo ulteriormente sull'argomento cripto e sull'argomento tecnologico, quindi blockchain vero e proprio. E a quel punto poi se è un utente target e che si interessa tanto, a quel punto va poi a investire e viene convertito ufficialmente.
Mm-hmm. Quindi anche un'importante opera di divulgazione e educazione.
Sì, noi vediamo che, innanzitutto il mercato italiano è il mercato con un'educazione finanziaria veramente tra le più basse di tutta Europa probabilmente, però anche in generale comunque l'educazione riguardo a queste tematiche è ancora molto molto bassa. Noi quello che vorremmo fare è fornire tutti gli strumenti per comprenderla in modo reale, anche perché è svantaggioso per noi come azienda avere un utente che non ha compreso realmente quello che sta facendo rispetto ad averlo invece sensibilizzato e istruito e poi a quel punto invece molto più consapevole rispetto a quello che poi sta facendo, anche perché quando si parla di denaro la consapevolezza secondo me è tutto. Quindi preferiamo approcciarlo in un modo differente rispetto alle altre piattaforme, a come fanno i nostri competitor.
Perfetto.
Speriamo che sia vincente.
Ok, l'idea è nata da un need personale o come mai?
Allora, noi innanzitutto eravamo utilizzatori di questa tecnologia già dal 2014-2015, siamo stati early adopter, diciamo che anche adesso, anche chi l'approccia adesso secondo me è ancora early adopter, perché il mass market è ancora veramente molto lontano, però diciamo che era una nostra necessità. Noi acquistavamo Bitcoin per fare transazioni e fare acquisti sul deep web, che non entrerei nel dettaglio, forse sono entrato l'altro giorno a Startup Impact, ma meglio evitare. E comunque era difficile fare questi acquisti, perché le piattaforme erano poche, utilizzavamo, qualcuno di voi magari se lo ricorda ancora, Second Life, dove sì. È nato tra l'altro The Rock Trading, perché The Rock Trading era il gateway di pagamento per Second Life. Uno dei nostri, tra l'altro, è uno dei nostri competitor italiani più longevi che ci siano sul mercato. E poi era difficile, era complicato, le interfacce quando c'era tanto traffico non funzionavano. Quindi cosa è successo? Abbiamo capito che se questo mercato doveva esplodere, doveva avere un futuro, allora dovevano migliorare questa tipologia di piattaforma, che erano praticamente quelle che garantivano l'accesso a questa finanza. E da lì, allora, da questa necessità, abbiamo iniziato a creare il primo gruppo. Noi eravamo già compagni di banco, praticamente, alle superiori, ritrovati poi all'università. E niente, abbiamo provato a fare qualcosa di nostro, abbiamo presentato la domanda all'incubatore del Politecnico e da lì c'è stato l'inizio del progetto ufficialmente, dove ci siamo messi poi a farlo realmente, a concretizzarlo nel tempo.
Perfetto, quindi la realtà ha più o meno un annetto?
Sì, noi abbiamo chiuso il primo bilancio neanche 2 mesi fa, circa 3 mesi fa.
Ok, e puoi dirci qualche numero attualmente, sia dal punto di vista dell'organico, sia dal punto di vista, insomma, più del business?
Noi nasciamo in 5 soci lavoratori e poi cresciuti fino a 6, portando in work for equity l'art director. E noi, praticamente marzo del 2018, quando abbiamo costituito, abbiamo preso un primo angel round con 100k, con una post money a 500. E 500k, poi abbiamo aperto la sede in Estonia, che è stata la nostra prima sede, che ci serviva per un discorso legale, perché in Italia non c'era nessuna regolamentazione. Poi a novembre sempre del 2018 abbiamo fatto il secondo round, che è un pre-seed secondo me, dove abbiamo preso 90k più 100k in pre-commitment per il terzo round, con un evaluation a 2,5 milioni. E poi ad oggi invece siamo 16 persone, di cui 15 full time e una part time, con in corso il terzo aumento di capitale, dove stiamo raccogliendo, adesso non mi ricordo i dati precisi, live dovremmo essere intorno ai 660-670 mila, con un evaluation auto già 8,5 milioni pre-money, quindi a seconda di quanto andremo a raccogliere avremo poi la post-money ufficiale.
Esatto.
E nulla. Poi abbiamo fatto la terza sede a Londra, che ci serve invece più per un discorso di internazionalizzazione, ma più che altro anche per l'operazione del crowdfunding, visto che stiamo utilizzando una piattaforma UK oriented,
che è Seeders. Ma in termini di users di questo primo prodotto?
Allora, noi abbiamo fatto prima di aprire la campagna eravamo intorno ai 55.000 utenti, ad oggi siamo a 75.000-80.000 circa. E quello che ci ha anche permesso di crescere molto è che su questa tipologia di applicazione abbiamo un costo di acquisizione molto basso, di conseguenza con poco budget marketing siamo riusciti ad ottenere dei numeri molto 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 elevati, e ad oggi abbiamo un costo di acquisizione utente intorno ai 10-15 centesimi, e rispetto ai benchmark italiani è veramente interessante come dato.
Buonissimo, buonissimo. Vorrei invece tornare sulla parte della valuation, perché tu hai detto, allora, un annetto fa valuation 500k, giusto?
Sì, il primissimo round.
E in quel momento cosa c'era effettivamente? C'erano i fondatori?
No. I fondatori.
C'erano i fondatori, ok.
Parte delle volte.
Poi novembre, 2,5 milioni.
Avevamo invece il primo prodotto costruito e l'abbiamo messo sul mercato 2 settimane dopo aver fatto il round, quindi praticamente noi abbiamo caricato l'azienda di capitale in ottica della delivery del prodotto, e questo aumento di capitale qua invece stanno di nuovo facendo la stessa cosa, stiamo di nuovo caricando l'azienda di capitale in ottica che a novembre rilasceremo il prodotto. Quindi diciamo che è una strategia che noi utilizziamo perché preferiamo. Di solito la maggior parte delle aziende fanno la delivery del prodotto e poi vanno a cercare capitali. Cosa significa? Che una volta che tu hai il prodotto sul mercato hai un effort gigantesco per mantenerlo, se sta funzionando molto bene. E dall'altra parte però ti vieni sovraccaricato perché hai un ulteriore effort gigantesco da sostenere, che è invece quella della ricerca di capitali, che probabilmente è una delle cose più difficili da fare per la startup nella fase iniziale. E quindi noi cambiamo modello, facciamo raccolta di capitale prima, con magari maggior difficoltà, eccetera, eccetera, perché comunque non si ha ancora il prodotto e non si ha ancora le metriche, però dall'altra parte poi quando si delivera il prodotto si ha capitale per riuscire a farlo crescere e sbagliare anche di più. Però almeno si velocizza la fase iniziale, dove si apprende che come farlo funzionare e poi si ha uno scaling. Mm-hmm. In questo round qua abbiamo deciso di mettere una valuation della company molto alta, perché rispetto al benchmark italiani, anche tu adesso girando le varie startup e conoscendole avrai visto sicuramente che non è un evaluation da mercato italiano. Noi abbiamo voluto utilizzare innanzitutto un'ottica internazionale, perché la piattaforma che andavamo ad utilizzare è Seeders e ha una community di investitori a livello internazionale e non solo UK e non solo italiano, a differenza della maggior delle piattaforme che noi conosciamo in Italia, che invece la community di investitori è di investitori italiani, non hanno investitori sì. Da Germania, Inghilterra, robe varie. E poi dall'altra parte avevamo innanzitutto valutato l'asset team in modo molto concreto, cioè gli abbiamo dato molto valore, perché nel momento in cui noi siamo andati a fare questa operazione eravamo già il 14 full time, poi è cresciuto ulteriormente in questi mesi. E dall'altra parte una cosa importante è stata la community, e poi si è confermata successivamente sulla campagna, anche perché di 10.000 utenti attivi giornalieri, 11.000 utenti attivi giornalieri, ne abbiamo convertiti circa 500 in campagna. Questo vuol dire che anche dal punto di vista della community c'è stato molto interesse. E una cosa che mi spiace, però non è mai detto, e abbiamo avuto un tasso di perdita molto elevato. Decidere di utilizzare una piattaforma UK, che dove tutto deve essere in inglese, il sondaggio, il questionario, se sei un investitore pertinente, è in inglese, eccetera, eccetera, ci ha tagliato tanti utenti, perché comunque l'educazione anche non solo finanziaria ma anche linguistica purtroppo in Italia è molto molto bassa. Però comunque pro e contro, dai, ha dato sicuramente sul mercato, è stata un'operazione che ha certificato un certo livello qualitativo, certo. Perché no, anche per chi magari ha già un suo progetto e sta cercando magari di mettere in piedi un'operazione come il crowdfunding, noi abbiamo fatto un ragionamento: in Italia ci sono troppi pochi capitali e le piattaforme non sono ancora abbastanza mature, non solo le piattaforme, anche proprio il mercato del crowdfunding non è ancora abbastanza maturo, quindi abbiamo identificato una internazionale. E dall'altra parte il crowd è un'operazione pubblica, quindi è un po' un boomerang che si lancia sul mercato e poi bisogna riuscire a sfruttarlo molto bene, secondo me, primo. E secondo, la piattaforma che si utilizza dice tanto del progetto, perché noi abbiamo ricevuto una due diligence molto importante all'inizio, riceveremo una seconda due diligence in chiusura, e il livello delle due diligence di Seeders è paragonabile a quella di un fondo, di conseguenza poi anche tutti i soggetti venture, magari i gruppi di investitori che poi vedono quella tipologia di operazione, a quel punto sanno che c'è già stato uno screening importante alla base.
E poi, come dicevi, decidere di farlo in UK è comunque un messaggio che dice: noi non vogliamo partire solo dall'Italia, ma vogliamo partire direttamente internazionali.
Come dice il nostro advisor, siamo un piemontesi, ma non pensiamo solo nel nostro giardino.
Ok, e volevo tornare invece dal punto di vista della valuation, perché appunto è cresciuta davvero tanto. Tu hai detto: noi abbiamo deciso apposta di darci una valuation molto alta, però sicuramente non è un numero inventato. Quali sono state le determinanti principali del valore?
Allora, benchmark di mercato, quindi le valuation che hanno i nostri competitor sul mercato. Faccio un nome che è anche molto vicino a noi, che è Conio. Ad esempio, è una piattaforma che ti permette di acquistare Bitcoin. In questo momento ha una valuation, mi sembra, per mani intorno ai 40 milioni, però loro hanno già il prodotto exchange sul mercato, a differenza nostra, e fanno già un tot di transato, eccetera, eccetera. E poi dall'altra parte quello che si può utilizzare sicuramente e il calcolo sull'EBITDA al terzo o quinto anno, a seconda della decisione e della visione dell'azienda. Se c'è una visione più a medio-lungo termine, consigliamo, se viene consigliato di utilizzare quella al quinto anno, se invece si ha una visione più nel breve-medio termine, quella al terzo. Con l'EBITDA, che è praticamente il guadagno lordo dell'azienda, esente tasse, eccetera, netto, scusate, si mette all'interno di una formula con il moltiplicatore di settore, quindi quanto vanno bene gli investimenti nel settore in cui tu operi, e il tasso di rischio. Il tasso di rischio è quanto è rischioso l'investimento a seconda della fase nella quale si trova l'azienda. Per darti anche un'idea, e per dare un'idea a chi poi vedrà questa intervista, noi abbiamo utilizzato un tasso di rischio al 90% nel primo round, all'85% nel secondo, e stiamo utilizzando in questo round qua un tasso di rischio del 75%. Naturalmente c'è più discrepanza tra il secondo e il terzo, perché la struttura societaria, il numero di componenti che ne sono entrati, il numero di investitori, eccetera, è cresciuto in modo esponenziale. Di conseguenza ci sembrava giusto portare questa metrica al mercato. Come moltiplicatore di settore, mi senti Alessio?
Perché sì, droggare. Ti sento.
Come moltiplicatore di settore, invece, cripto, fintech e blockchain in questo momento hanno dei moltiplicatori molto elevati, e un po' anche, se uso un termine un po' forte, drogati dall'ultima fase di mercato, che è stata in super hype, e che è 15. Noi invece abbiamo voluto utilizzare un moltiplicatore di settore a 9, che è invece simile al dolciario, quindi molto, molto tradizionale, per evitare di andare a portare al mercato grandi valuation. Anche se, secondo me, è un po' anche una provocazione che il mercato del crowd italiano volevamo portare al mercato italiano il crowd, perché se l'azienda per noi non è tanto un difendere le quote dei soci, dei founder, eccetera, perché ci sono diverse strategie per le quali si vuole utilizzare una valuation alta, e in realtà per noi non vuol dire nient'altro che ci siamo solidi, siamo un'azienda che ha voglia di crescere, che ha tanta voglia di fare bene, e abbiamo fatto tanto già per strutturare, per creare un solida, però adesso con quell'evaluation chiediamo al mercato di permetterci di crescere in modo esponenziale, di ottenere grandi risultati, eccetera. Poi il mercato nel quale siamo, secondo me, ci permette anche di farlo, perché se riviviamo una bolla come quella dello scorso anno, per noi un'evaluation di questo tipo è molto, molto, abbastanza ridicola per quello che si può ottenere.
E la scelta del crowd è stata fatta proprio per riuscire a mantenere una valuation alta, dovuta magari a maggior potere negoziale rispetto agli investitori, o come mai?
In realtà no, perché noi avevamo già quasi il 50% della raccolta già effettuata, quindi utilizzare il crowd o non utilizzare il crowd per noi era indifferente. Semplicemente era la terza operazione che facevamo in un anno, ci serviva per farci conoscere innanzitutto, e secondo me funziona molto come operazione, e poi soprattutto volevamo fidelizzare ulteriormente la community. Secondo me il crowdfunding è bellissimo proprio perché puoi fidelizzare ulteriormente gli utenti. Noi non il potere contrattuale maggiore del crowd non l'abbiamo mai pensato, anche perché sarebbe contro i nostri interessi andare a inculare l'utente, il nostro utente, perché poi alla fine è parte tangibile del nostro valore. E sicuramente però ti permette di utilizzare una valuation un pochettino più alta. Diciamo che Seeders ha un tool che consiglio a tutti, a chiunque faccia startup, che tu inserisci tutte le tue metriche, inserisci tutti i tuoi dati, e lui ti valuta, ti dà un range di valuation che tu puoi utilizzare all'interno della loro piattaforma nel momento in cui vai a fare crowdfunding, e naturalmente puoi anche utilizzare per delle operazioni standard e semplicemente utilizzarlo come benchmark. Sicuramente però loro ragionano con un'ottica internazionale, quindi consiglio sempre che se il round viene fatto solo in Italia di abbassarlo rispetto alla metrica che dà Seeders.
Fantastico. E invece volevo chiederti, appunto, in quest'anno di forte crescita, espansione, valuation e tutto quanto, dal punto di vista organizzativo, strutturale, delle risorse umane, come avete fatto a strutturarvi così rapidamente senza che esplodesse tutto?
È stato un delirio incredibile, perché noi abbiamo cambiato già 4 uffici, e per nostra fortuna, essendo all'interno dell'incubatore del Politecnico, ci sono sempre stati di aiuto nel darci a disposizione anche aree dei periodi dove non era nostro, era nostro, cioè da appoggio, non appoggio. Io praticamente quando cerco l'ufficio e lo trovo, devo fare come round, rimettermi a cercare quello dopo, perché altrimenti non riesco a stare dietro al ritmo di crescita del team. Però ad oggi è un po' che siamo consolidati nell'ultimo ufficio, sono circa 4 mesi, e praticamente scorsa settimana abbiamo comprato un ufficio a pochi metri dall'incubatore, che ci, per il proprietario questa volta, perché all'interno dell'incubatore non ci stiamo, e niente, ci sposteremo una parte lì, probabilmente metteremo anche una parte a Londra con 3 commerciali, quindi si abbasserà un po' il casino. Adesso sono 48 metri quadri con 15 persone dentro, quindi potete immaginare il casino, cioè non si può proprio lavorare, infatti scappiamo nelle sale riunioni.
È un po' piccola. Ma sì, assolutamente. Siete voi founder che assumono e selezionano le persone, o venite supportati, non so, da un advisor piuttosto che altro?
Allora, inizialmente eravamo noi, e principalmente abbiamo lavorato molto sul network personale. Uscendo da una scuola del tecnica, e noi il nostro asset principale all'interno del team è prettamente tecnico, anche perché sono quasi un 50% sviluppatori, e quindi attingevamo dal nostro network. Nell'ultimo periodo invece ci stiamo facendo seguire da delle società che si occupano di recruiting, e dall'altra parte hai fatto bene a nominare gli advisor. Ad oggi noi stiamo lavorando per creare un layer senior, e il nostro layer senior sarà costituito principalmente da alcuni dei nostri advisor che stiamo cercando di portare all'interno, perché è la fase corretta nel quale farlo, e portare un management forte
per gestire il tutto al meglio.
Sì, perfetto. Assolutamente, più che altro per la credibilità verso l'esterno.
E come, per curiosità, come li ingaggiate gli advisor? Attività di work for equity, stipendiati?
Noi abbiamo sfruttato fino ad oggi il discorso token, dove loro hanno una buonissima esposizione sulla supply totale del token. E invece da qua in avanti alcuni verranno portati anche in work for equity, e alcuni di essi anche in modo massivo, quindi gli verrà data tanta importanza. Il modello dell'advisory board è molto importante, quanto interessante, perché se tu lo costruisci bene hai già fatto un ottimo lavoro, ma se tu riesci a trovare dei professionisti che poi si innamorano realmente del progetto, e riesci in qualche modo poi, quando ti serve quella tipologia di professionista, a portarlo poi proprio dentro all'azienda, cioè dove lui smette di fare quello che faceva prima e inizia a intraprendere il percorso con voi, a quel punto hai fatto il gol. Perché? Perché sei riuscito a far conoscere la tua azienda in un modo non subito da dentro, ma conoscitivo. E poi se sono arrivati al punto da lasciare quello che avevano prima, che magari è una posizione, di solito un advisory board ha una posizione molto importante già in qualche altra azienda, da lasciare quella posizione ed entrare all'interno della tua startup, agli occhi del mercato vuol dire tantissimo. Mm-hmm. Perché un professionista di 45-50 anni che lascia il proprio posto di lavoro, una certezza eccetera eccetera, per andare in una startup, vuol dire tantissimo. Se si riesce a fare quello, vuol dire che si sta lavorando veramente molto bene, e soprattutto che si hanno ottime prospettive.
Sì, è un grande segnale di credibilità. Ma dal punto di vista degli advisor, che tipo di figura avete cercato fino ad ora? O chi vi ha aiutato maggiormente, un tecnico piuttosto che un uomo di business?
Allora, in realtà ti dico, per il mercato nel quale operiamo noi abbiamo sempre avuto bisogno più o meno di tutto, sia lato tecnico che lato legale, che lato anche cose che noi magari non pensavamo all'inizio. Noi abbiamo cercato praticamente di costruire un advisory il più completo possibile, con professionisti verticali nei vari ambiti, quindi dal finance al legal, al poi compliance, eccetera, 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 al business e tutto un po'. E, alcuni di questi professionisti li abbiamo attinti dal network del Politecnico, che secondo me era già un network di super livello. Dall'altra parte poi alcuni abbiamo preso dal mercato, ad esempio noi facendo fintech abbiamo preso un vicario che è Mariano Carozzi, che è ex innovation manager di Banca Sella, attuale innovation manager di Banca Profilo, e diciamo che sono state acquisizioni strategiche. Gli advisor, se ci vuole un profilo di professionisti molto elevato, secondo me bisogna trattarli di più che gli investitori. Io mi sono trovato a correre a degli eventi solo perché loro c'erano, e a mettersi in prima fila, te loro come speaker, a fare mille domande, eccetera, eccetera. proprio bisogna rincorrerli, ma se poi si riesce a portarli a casa, secondo me sono persone che danno un valore elevatissimo, elevatissimo. Io quello che ho sempre voluto fare è tenere il core dell'azienda molto giovane, molto dinamico, ma con un layer di senior molto importante che avesse avuto tanta esperienza. Noi abbiamo dentro Adriano Marconetti, che ha fatto un IPO e due exit, tra cui una, magari la conoscete anche, Buongiorno con Vitamilk, una piattaforma di peer-to-peer musicale, 45 milioni di euro. Guido Meac, che ha fatto un IPO in Silicon Valley, e Mariano Carozzi, sempre, che ha fatto diverse exit. Cioè, il livello è molto importante. Quello... Okay. Poi sono professionisti che si possono poi portare all'interno del team, cioè si lavora bene.
Bene, e prossimi passi dopo la fine del crowdfunding e magari possibilità di exit? Puoi dire qualcosa?
Allora, noi vogliamo portare, vabbè, il prodotto sul mercato a novembre. Poi, una volta che abbiamo il prodotto sul mercato, ci servono utenza attiva e volumi. Una volta che abbiamo queste due metriche, inizieranno ad arrivare le prime opportunità di exit. Abbiamo già parlato con i Toro e abbiamo un incontro prossima settimana, giovedì di questa settimana, e a Londra con Binance. Sono incontri ancora del tutto conoscitivi, super early. Diciamo che piattaforme come la nostra sono attraenti nei confronti di questi colossi internazionali, in primis per licensing nel mercato nel quale si opera, quindi una cosa molto importante che noi vorremmo fare è riuscire ad ottenere le licenze in Italia, perché sono un asset aziendale importantissimo. E poi dall'altra parte, quanti utenti attivi si hanno, quindi per i Tor, ad esempio, un utente che fa più di 50 euro di transato al mese vale 750 euro. E il licensing fa il prezzo base e poi utenti va al prezzo finale. Diciamo che il nostro interesse per il momento non è ancora focalizzato sul discorso exit. Ci piacerebbe consolidare il mercato italiano, sicuramente diventare primi player. Una volta che siamo primi player di mercato in Italia, fare una mini quotazione e poi andare a valutare una possibilità di exit, ma sicuramente non abbiamo ancora in previsione, almeno da qua un anno e mezzo, nella gestione proprietaria sicuramente di tutto il progetto. Okay. Un anno e mezzo, due massimo.
Perfetto. All'inizio. Per concludere, visto che abbiamo parlato appunto della crescita di quest'ultimo anno pazzesca, che suggerimento daresti ai giovani che si stanno approcciando adesso, quindi sono all'inizio del loro percorso e che magari ambirebbero a questo tipo di possibilità di crescita?
Utilizzare le tattiche giuste è sicuramente molto importante nelle varie fasi. Allora, è una domanda difficilissima quella che mi hai fatto, Ale. Cioè, sincero, non saprei. Allora, come consiglio, io sicuramente do quello di farsi supportare. Ecco, quello che dicevo prima, utilizzare le tattiche giuste significa, ad esempio, sono nella fase early, chi è che mi può aiutare a crescere molto velocemente? Un incubatore. Perché? Perché mi dà un'ottica di più professionale, molto più professionale sulla startup e sul progetto che sto andando a fare. Mm-hmm. E soprattutto tutte le persone che verranno a conoscenza del mio progetto o che comunque potenzialmente potrebbero entrarci. Poi, cercare di contattare più persone possibili e, come anche tu all'evento, non cercate soldi, le persone che aiutino. Una cosa importantissima è avere tante persone che credano nel progetto come voi, del vostro progetto come voi. E poi mettetevi intorno persone che sappiano fare quello che vi serve, non cercate di inventarvi nulla, utilizzate modelli che il mercato ha consolidato e che ha fatto vedere che funzionano, in modo tale da eliminare. Voi avete già un rischio altissimo, il rischio di presa in più è una startup. Come si abbassa questo rischio? Come se lo si abbatte prendendo cose che sono funzionate e applicandole al proprio mercato e alla propria visione. E poi per il resto dovete riuscire a far innamorare le persone di voi. Se riuscite a fare questo, secondo me è lì che riuscite a rendere la crescita esponenziale del vostro progetto, perché Perfetto. A loro volta le persone lì faranno innamorare le altre di voi, sempre di voi.
La tua risposta secondo me è molto interessante, perché quello che mi porta a casa principalmente è di non pretendere di poter fare tutto da soli.
Assolutamente, assolutamente.
Ottimo. Bene.
Importantissimo.
Grazie mille Andrea per la tua condivisione. Ricordo a tutti che se volete appunto fino al 17 agosto.
17 agosto e abbiamo la possibilità di allungarla, vedremo a seconda di come andrà.
Ok, fino al 17 agosto si può investire ancora in un platform su Seeders. Un grosso in bocca al lupo Andrea per la fine della raccolta fondi e poi per l'espansione futura.
L'ho messa apposta per la video call di oggi. Ricordatevi di holdare. Sai andare,
Grande. Ciao Andrea, grazie.
ciao, ciao a tutti.
Speriamo che il podcast ti sia piaciuto. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi episodi e ricordati che puoi seguirci anche su Instagram, YouTube e LinkedIn. A presto!